buon pomeriggio a tutte e tutti e tutto da Normale Follia. Anche questo lunedì, come sempre, dedichiamo la nostra trasmissione a tutti i compagni e le compagne che non ci sono più, ma che comunque sono sempre vicino a noi perché ci trasmettono tanta energia, tanta gioia e tanta forza nell'affrontare il nostro impegno, le nostre lotte contro il dominio, ecco, diciamo il dominio, di cui poi parleremo più là nella nostra trasmissione, utilizzando un libro che avevamo già iniziato a utilizzare, Calibano e la strega di Silvia Federici, perché è molto interessante proprio per quanto riguarda il discorso del dominio sulle donne, il corpo e l'accumulazione originaria. Ma prima di prendere il nostro libro volevamo dirvi solo alcune cose. Innanzitutto che intanto l'Assemblea Nazionale di Non Una di Meno sabato e domenica, insomma fino a ieri a Bologna, e poi che il coordinamento delle assemblee delle donne e delle libere soggettività si è allargato da chi era soltanto del Lazio a livello nazionale. C'è stata una prima call qualche settimana fa in cui molto bella, molto, molto interessante, in cui hanno partecipato varie realtà, tra cui Perugia, la Locride, Reggio Emilia, Milano, Bologna, Alessandria, Trieste, Senigallia, c'era poi Non Una di Meno del Lazio e Pisa, le donne di Borgata, Riapriamo Villa Tiburtina, Riprendiamoci Consultori, Sette Chiese, Iesi, nella rete femminista delle Marche, Corpi e Terra, il coordinamento appunto dei consultori di Roma e del Lazio e altre che magari mi stanno sfuggendo. È stato un confronto molto interessante, perché poi ogni realtà nelle sue specificità ha proprio messo in risalto questa tendenza di attaccare questa che è una realtà per noi preziosa, che è stata tanto voluta dalle donne, questa realtà che esiste dal 1975, una realtà sociosanitaria, quindi non solo sanitaria ma anche sociale, quindi va incontro a tutte quelle che sono le richieste più importanti che una donna o una libera soggettività o soprattutto una ragazza o un ragazzo possono chiedere magari perché preferiscono, no? Cioè, su certe cose non rivolgersi ai genitori, una realtà di cui vi abbiamo parlato tante volte, in cui c'è tantissimo da dire, in cui l'accoglienza è la caratteristica più importante, oltre che l'aiuto nella contraccezione, nei rapporti e tanto altro. Ecco appunto quello che è emersa da questa prima call nazionale delle assemblee dei consultori è stata proprio quello di vedere questo attacco, no? Questa istituzione in cui molti consultori, ma davvero molti, sono stati chiusi, altri accorpati e quindi è come dire chiusi, ad altri sono stati sottratti dei servizi, altri sono stati avvicinati ad ambulatori, a servizi sicuramente molto utili ma sicuramente non gratuiti come il consultorio, non specifici come il consultorio. Quindi si è discusso un po' di tutto questo. Ci sarà una nuova call il 9, proprio questa settimana credo, una call nazionale in cui tra l'altro si progetteranno delle strategie, dei sit-in soprattutto in vista dell'8 marzo ma anche oltre sempre, per riappropriarci di questa struttura così necessaria e così importante. Quindi ecco, il 9 ci sarà una seconda chiamata molto importante proprio di questo coordinamento nazionale delle assemblee delle donne e delle libere soggettività. E poi c'è stata l'assemblea di Non Una di Meno a Bologna sabato e domenica.
Questa mattina, durante la mia passeggiata solitaria, ho pensato ai miei amori passati e ho fatto delle scelte per i miei amori futuri.
Ecco, poi vi parleremo in modo più dettagliato da quello che è emerso dai tavoli dell'Assemblea Nazionale di Non Una di Meno a Bologna di ieri e dell'altro ieri. Comunque, appunto, alcuni punti di cui vi avevamo un pochino accennato anche la volta scorsa era tra le varie erano ecco come fare rispondere a tre domande almeno, no? Come fare della richiesta di un cessate il fuoco permanente in Palestina, della liberazione delle palestinesi e dell'opposizione transfemminista alle guerre un aspetto centrale di questo sciopero. Il movimento Non Una di Meno transfemminista e transnazionale riconosce il nesso frontiere-guerra, non evento accidentale, ma struttura propria del potere patriarcale. Allo scoppio della guerra in Ucraina, appunto, avevamo fatto dell'8 marzo una giornata contro le guerre sotto lo slogan, questo va ricordato, Strike the War. E il 25 novembre di quest'anno è stato un corteo pro-Palestina, per questo siamo stati al centro delle problematiche dei giornali mainstream che in maniera morbosa ci hanno richiesto se non fossimo con le donne israeliane, no? Perché se non sei, vabbè. È necessario posizionarci come abbiamo fatto con la resistenza palestinese, contro il genocidio in corso, contro l'occupazione e l'apartheid. Per questo si è detto, questo era un punto che è stato affrontato, crediamo che l'8 marzo allo stesso modo debba essere una giornata contro le guerre e in particolare contro il genocidio in Palestina. È importante comprendere cosa sia per noi uno sguardo decoloniale, per noi che viviamo in Europa, in Italia e siamo per la maggior parte un movimento bianco. Prendere posizione contro il nostro governo, contro l'Unione Europea, contro le politiche guerra fondaie nelle scuole e programmi di ricerca per le armi. Il movimento Non Una di Meno, transfemminista e transnazionale, riconosce il nesso frontiere-guerra, non evento accidentale, ma struttura propria del potere patriarcale che si avvale di vecchi dispositivi di violenza ottocentesca, tipici delle occupazioni e dei saccheggi coloniali, insieme a quelli della tecnologia contemporanea. 2 milioni di palestinesi rinchiusi in un carcere a cielo aperto, sotto una pioggia di bombe a guida algoritmica, decine di migliaia di morte e ferite, la produzione incessante in Palestina, come altrove, di sopravvissuti, pronti a riempire i campi di lavoro o i lager delle democrazie occidentali. È l'esito emblematico di quella forma di potere che con ogni mezzo mette tutta la vita a profitto nell'interesse di pochi. La guerra, tutte le guerre, anche quella ancora in atto in Ucraina, non solo non sono il nostro nome, non ci sono campi geopolitici in cui schierarsi, ma chiariscono in modo inequivocabile quale concezione della vita regge il potere patriarcale armato e quali metodi e dispositivi sono pronti ad essere utilizzati per la conservazione di privilegi e vantaggi. Poi un altro argomento era quello delle barriere, come frontiere fisiche, varchi tecnologici e culturali. E poi si è parlato della disumanizzazione esplicita, quella dei notabili israeliani, come il ministro della difesa che definisce i Gazawi animali dalle sembianze umane, o del vice sindaco di Gerusalemme, non sono esseri umani e nemmeno animali, sono subumani ed è così che dovrebbero essere trattati. E quella implicita nella rimozione della materialità, della fisicità, di tutta la vita e di tutte le vite, le nostre come quelle impacchettate nei numeri dei decreti di sicurezza. E poi altro spunto è stato quello della razzia, del controllo, l'uso di ogni risorsa finanziaria, scientifica, naturale per padroneggiare i teatri di morte, sottraendo e negando opportunità alla vita. La solidarietà con le palestinesi, propria di un orientamento transnazionale e transfemminista, non può limitarsi alla visione ecumenica e di facciata di soggetti politici ed organismi, peraltro destituiti di capacità di intervento nei teatri di guerra, l'ONU, le chiese, evoca piuttosto la necessità e la capacità di identificarsi con quel sangue e quella carne, oltre ogni frontiera. La libertà è nella richiesta del cessate il fuoco, come nella denuncia dei processi di militarizzazione in atto nel paese in cui viviamo, nel riconoscimento della volontà di preparare scenari di guerra permanenti e infiniti. In questo senso abbiamo letto le proposte di formazione, le poche per cui si trovano finanziamenti e sono sui nuovi sistemi d'arma, offerte alle nostre scuole e licei già da qualche anno, quelle della mininaia che fino a qualche tempo fa ci sarebbero sembrate poco più che deliri, ma soprattutto le misure di ordine che colpiscono pesantemente qualunque espressione di opposizione, limitazioni del diritto di sciopero, divieti e inasprimento delle pene per azioni di protesta, esasperazione dei controlli e delle misure disciplinari nelle scuole come fossimo in guerra. E poi appunto un altro spunto era quello di chiedersi come rendere lo sciopero lo strumento per esprimere il nostro rifiuto alle politiche del governo Meloni e qual è il nesso tra violenza patriarcale e sciopero, perché lo sciopero femminista e transfemminista è uno strumento per rifiutare la violenza patriarcale. Questione dei costi dell'uscire dalla violenza non è un fatto di forza di volontà, come viene spesso narrato, mentre senza soldi e tempo libero è inaccessibile. Tra le nostre interlocutrici principali ci sono le persone che usufruiscono dei CAV e che ci lavorano. Importante visibilizzare questa dimensione della violenza per sfatare la retorica del voler uscire dalla violenza. Parlare non solo in termini di lavoro produttivo o riproduttivo, ma di salario minimo, tempo, trovare il linguaggio per parlare a questo fronte, rendere visibile e portare i nostri corpi fuori, anche per chi non può, lavoro di cura, segregazione, caregiver. E poi la visibilizzare il fatto che per fare la rivoluzione o lottare per la rivoluzione servono soldi e tempo. Ecco, questi erano alcuni spunti che si sono affrontati nell'Assemblea Nazionale di Non Una di Meno a Bologna e di cui poi lunedì prossimo vi parleremo in modo dettagliato e approfondito. È sempre Normale Follia, come avevamo promesso all'inizio della trasmissione, proprio perché abbiamo accennato alle parole, al concetto di dominio e patriarcato. Vi proponiamo, anzi, perché non l'abbiamo mai letto tutto e costantemente, questo interessantissimo libro di Silvia Federici, Calibano e la strega, le donne e il corpo e l'accumulazione originaria. Perché? Perché la caccia alle streghe è stata uno degli avvenimenti più importanti nello sviluppo della società capitalistica e nella formazione del proletariato moderno. Questa campagna di terrore senza precedenti, scatenata contro le donne, ha indebolito la resistenza dei contadini europei all'attacco lanciato contro di loro dalla nobiltà e dallo Stato, in un momento in cui tutta la comunità contadina si stava disintegrando sotto l'urto congiunto della privatizzazione della terra, dell'aumento delle tasse e dell'aumento del controllo statale su ogni aspetto della vita sociale. La caccia alle streghe ha reso più profonda la divisione tra donne e uomini, insegnando agli uomini a temere il potere delle donne, e ha distrutto un universo di pratiche, credenze e soggetti sociali la cui esistenza era incompatibile con la disciplina del lavoro capitalistica, ridefinendo in questo modo i principali elementi della riproduzione sociale. Al pari del concomitante attacco alla cultura popolare e del grande internamento dei poveri e dei vagabondi nelle case di lavoro e di correzione, la caccia alle streghe è stata un aspetto essenziale all'accumulazione originaria e alla transizione al capitalismo.
Another foggy day, but I'm elsewhere. Surfing skies like oceans of blue air. I let the current carry me away, out of range of narrow-minded ways. Above the city's gaze I climb and climb, leave the weight of urban life behind. I sail through clouds and float on silver skies. The world's a nicer place from up on high.
Une bête imperfecte, sans foi, sans crainte, sans costanza. Un animale imperfetto, privo di fede, paura, costanza. E questo è un detto sulle donne francese del XVII secolo. Dalla cintola in giù sono centauri, pur se donne nella parte superiore. E fino alla cintura, infatti, appartengono agli dèi, mentre di sotto in giù sono tutte del demonio. E là sotto c'è l'inferno e c'è la tenebra e c'è un pozzo di zolfo che brucia, che scotta, che pute, e c'è la peste della consunzione. Shakespeare, Re Lear, 1605. Siete delle vere iene che ci seducete con il candore della vostra pelle, e quando la follia ci porta vicino a voi ci saltate addosso. Siete le traditrici della saggezza, impedimento alla solerzia, l'ostacolo alla virtù e lo stimolo a ogni vizio, impietà e rovina. Siete il paradiso del folle, la piaga del saggio e il grande errore della natura. Walter Charlton, Ephesian Matron, 1659.
Rather you're a white American.
La caccia alle streghe compare raramente nella storia del proletariato e ancora oggi rimane uno dei fenomeni meno studiati della storia d'Europa, o potremmo dire della storia del mondo, se si considera che l'accusa di stregoneria è stata portata nel Nuovo Mondo da missionari e conquistadores, quale mezzo per sottomettere le popolazioni indigene. Che le vittime in Europa fossero soprattutto donne, per lo più contadine, può spiegare l'indifferenza di gran parte degli storici nei confronti di questo genocidio. Indifferenza che sconfina peraltro nella complicità, poiché l'eliminazione delle streghe dalle pagine della storia ha contribuito a minimizzare l'importanza della loro eliminazione fisica sui roghi, quasi si trattasse di un fenomeno secondario, se non addirittura un fatto di folklore. E infatti, quando capita di leggere le pagine dei manuali di storia, anche quelli più approfonditi dei licei, effettivamente non si trova quasi nulla su questa storia della caccia alle streghe, e se si trova appunto a livello folcloristico e in modo molto molto limitato. D'altra parte, anche gli storici, continua il libro di Silvia Federici, Calibano e la strega, che si sono occupati della caccia alle streghe, che nel passato sono stati esclusivamente uomini, si sono spesso rivelati degni eredi dei demonologi del XVI secolo. Pur deplorando che le streghe siano state sterminate, molti hanno continuato a descriverle come povere folli, afflitte da allucinazioni, per cui si è arrivati a spiegare la loro persecuzione come un processo di terapia sociale che serviva a cementare la coesione del vicinato, e questo lo scrive Middleford nel 72, o la si è descritta con termini medici: panico, follia collettiva, epidemia, che assolvono i persecutori e depoliticizzano i loro crimini. Gli esempi della misoginia che ha caratterizzato l'approccio degli storici alla caccia alle streghe non si contano. Come ha messo in evidenza Mary Daly nel 1978, gran parte della letteratura esistente in questo campo è stata scritta da un punto di vista che discredita le vittime della persecuzione, dipingendole come donne fallite, disonorate o deluse in amore, o perfino come delle pervertite che godevano a stuzzicare gli inquisitori maschi col racconto delle loro fantasie sessuali. Daly cita ad esempio la storia della psichiatria di Alexander e Selesnik, dove si legge che le accusate spesso facevano il gioco dei persecutori. La strega alleviava la sua colpa confessando apertamente le sue fantasie sessuali di fronte al tribunale e allo stesso tempo otteneva una certa gratificazione erotica soffermandosi su tutti i dettagli davanti ai maschi che la accusavano. Queste donne, seriamente afflitte da disturbi emotivi, erano particolarmente suscettibili all'accusa che albergavano diavoli e demoni e confessavano di coabitare con gli spiriti maligni, proprio come gli psicopatici di oggi, influenzati dai titoli dei giornali, credono di essere degli assassini latitanti. E questo appunto è un esempio tratto dalla storia della psichiatria di Alexander e Selesnik. Ci sono state delle eccezioni a questa tendenza a incolpare le vittime, sia tra la prima che la seconda generazione di studiosi della caccia alle streghe. Tra questi ultimi si ricordano Alan McFarlane e Monter e Alfred Soman, ma solo sull'onda del movimento femminista lo studio della caccia alle streghe è emerso dal sottobosco in cui era stato confinato. Grazie all'identificazione delle femministe con le streghe, che sono state presto adottate come simbolo della rivolta femminile. Le femministe hanno capito che centinaia di migliaia di donne non sarebbero state massacrate e crudelmente torturate se non avessero costituito una minaccia per le strutture del potere. Sempre con Silvia Federici, in Calibano e la strega, questo suo libro sulle donne, il corpo e l'accumulazione originaria, dicevamo come le femministe hanno capito che centinaia di migliaia di donne non sarebbero state massacrate e crudelmente torturate se non avessero costituito una minaccia per le strutture del potere. Hanno anche intuito che questa guerra contro le donne, portata avanti per almeno due secoli, ha segnato una svolta decisiva nella loro storia. È stata il peccato originale nel processo di degradazione sociale che le donne hanno subito con l'avvento del capitalismo, ed è quindi il fenomeno a cui si deve costantemente ritornare se vogliamo comprendere le radici della misoginia che ancora caratterizza la pratica istituzionale e i rapporti uomo-donna. Al contrario, gli storici marxisti, anche quando hanno studiato la transizione al capitalismo, con poche eccezioni, hanno relegato nel silenzio la caccia alle streghe, come se fosse irrilevante per la storia della lotta di classe. Eppure, le dimensioni stesse del massacro, centinaia di migliaia di donne bruciate, impiccate e torturate in meno di due secoli, avrebbero dovuto far nascere qualche sospetto. Avrebbe dovuto anche insospettire il fatto che la caccia alle streghe ebbe luogo contemporaneamente alla colonizzazione e allo sterminio delle popolazioni del Nuovo Mondo, alle recinzioni in Inghilterra, all'inizio del commercio degli schiavi, all'emanazione di leggi sanguinarie contro vagabondi e mendicanti, e che raggiunse il suo apice in quell'interregno tra la fine del feudalesimo e il decollo del capitalismo, quando i contadini in Europa consumavano la loro storica sconfitta. Finora però questo aspetto dell'accumulazione originaria è rimasta davvero un segreto. Non si è visto così che la caccia alle streghe è stato uno degli avvenimenti più importanti nello sviluppo della società capitalistica e nella formazione del proletariato moderno. Questa campagna di terrore senza precedenti, scatenata contro le donne, ha indebolito la resistenza dei contadini europei all'attacco lanciato contro di loro dalla nobiltà e dallo Stato, in un momento in cui tutta la comunità contadina si stava disintegrando sotto l'urto congiunto della privatizzazione della terra e dell'aumento delle tasse e dell'aumento del controllo statale su ogni aspetto della vita sociale. La caccia alle streghe ha reso più profonda la divisione tra donne e uomini, insegnando agli uomini a temere il potere delle donne, e ha distrutto un universo di pratiche, credenze e soggetti sociali la cui esistenza era incompatibile con la disciplina del lavoro capitalistica, ridefinendo in questo modo i principali elementi della riproduzione sociale. Al pari del concomitante attacco alla cultura popolare e del grande internamento dei poveri e dei vagabondi nelle case di lavoro e di correzione, la caccia alle streghe è stato un aspetto essenziale dell'accumulazione originaria e della transizione al capitalismo. Vedremo in seguito, scrive sempre la Federici, quali pericoli essa ha eliminato per la nascente classe borghese e quali furono i suoi effetti sulla posizione delle donne in Europa. Qui ciò che importa è sottolineare che, contrariamente alla visione propagandata dall'illuminismo, in essa non troviamo gli ultimi sprazzi di un mondo feudale morente. Nel superstizioso, tra virgolette, medioevo, non ci furono persecuzioni di streghe e il concetto stesso di stregoneria non prese forma che nel tardo medioevo, in quelli che vengono definiti secoli bui. Non si incontrano ancora processi di esecuzione di massa, nonostante la magia permeasse la vita quotidiana e fin dai tempi del tardo impero romano fosse temuta dalla classe dominante come strumento di insubordinazione tra gli schiavi.
Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle todas tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerán que se dirá te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.
Quante streghe sono state bruciate? È un tema controverso, anche tra gli studiosi della caccia alle streghe, ed è difficile rispondere, dato che molti processi non sono stati registrati, oppure nei registri non è specificato il numero delle donne giustiziate. Inoltre, molti documenti in cui si potrebbero trovare delle indicazioni utili non sono stati ancora presi in esame o sono andati distrutti. Negli anni 70 William Monter notò, per esempio, che era impossibile calcolare il numero dei processi istituiti dalle autorità laiche in Svizzera, perché spesso erano menzionati solo nei registri fiscali e questi non erano ancora stati analizzati. Più di 30 anni dopo abbiamo ancora stime diverse. Mentre alcune studiose femministe sostengono che il numero delle streghe giustiziate raggiunsero quello degli ebrei uccisi nei campi di concentramento nazisti, secondo Anne Barsow, sulla base dei dati forniti dagli archivi al momento dell'analisi, possiamo supporre che circa 100.000 donne furono accusate di stregoneria nell'arco di 3 secoli e un numero inferiore di esse furono uccise. Anche Bastow ammette tuttavia che è molto difficile stabilire quante donne furono effettivamente giustiziate o morirono per le torture subite. Molti documenti, scrive, non riportano le sentenze dei processi, non menzionano quelle che morirono in prigione, altre non resistettero alla tortura e si uccisero in prigione. Molte fra le accusate di stregoneria furono uccise in prigione, altre morirono in seguito alle torture loro inflitte. Tenendo conto anche dei linciaggi, Bastow conclude che furono assassinate come minimo 100.000 donne, ma aggiunge anche che quelle che riuscivano a salvarsi erano rovinate per tutta la vita. Perché una volta formulata l'accusa, il sospetto e la malevolenza le avrebbero accompagnate fino alla tomba. Mentre il dibattito sull'entità della caccia alle streghe continua, Middleford e Lerner hanno fornito delle stime per regioni. Middleford ha scoperto che nella Germania sud-occidentale come minimo 3.200 donne furono mandate al rogo solo tra il 1560 e il 1570, un'epoca in cui non si bruciavano più una o due streghe, ma decine e centinaia. Lerner fissa il numero delle streghe bruciate in Scozia tra il 1590 e il 1650 a circa 1400, ma ammette che potrebbe essere molto più alto perché la prerogativa di condurre cacce alle streghe era data anche ai notabili locali che avevano carta bianca non solo per arrestare le cosiddette streghe, ma anche riguardo alla registrazione degli arresti. E inoltre anche in Scozia moltissimi registri sono stati persi o distrutti e molte esecuzioni non sono state registrate o lo sono state in modo informale, per cui spesso si fa solo riferimento a molte streghe. Riporta sempre Silvia Federici nel suo libro Calibano e la strega che due scrittrici femministe, Starward e Maria Mayes, hanno collocato la caccia alle streghe nel contesto dell'accumulazione originaria, giungendo a conclusioni molto simili a quelle esposte, appunto, che vi abbiamo letto prima. E la Starward ha collegato la caccia alle streghe alle espropriazioni dei contadini europei dalle terre comunali, agli effetti sociali dell'inflazione causata dall'arrivo in Europa dell'oro e dell'argento americano e alla nascita della medicina professionale. Starward osserva anche che la strega adesso non esiste più, ma le sue paure e le forze contro cui ha combattuto nella sua vita vivono ancora. Possiamo aprire i giornali e leggere le stesse accuse contro i poveri. Gli espropriatori vanno nel terzo mondo, distruggono le culture, saccheggiano le risorse della terra e delle persone. Se accendiamo la radio possiamo sentire il crepitio delle fiamme, ma anche la lotta che è ancora viva. Mentre Starward esamina la caccia alle streghe e soprattutto in relazione alla nascita in Europa dell'economia di mercato, Maies la collega alla colonizzazione e al crescente dominio sulla natura che hanno caratterizzato l'ascesa del capitalismo. La caccia alle streghe, afferma, fece parte del tentativo dell'emergente classe capitalista di estendere il suo controllo sulla capacità produttiva delle donne e soprattutto sul loro potere generativo, nel contesto di una nuova divisione sessuale del lavoro a livello internazionale fondata sullo sfruttamento delle donne, delle colonie e della natura.
CDs verteilen, in Stadien Schlägereien, Liedermacher rechts, Rock für jeden was dabei. Dumm für rechte Sprüche finden sich in vielen Parteien nieder. Es brennen Häuser und Idioten schreien sie keil. Manche sind schockiert, doch wenig Leute greifen ein. Ich werde nicht ruhen, ich will den Globus Nazi frei. Ich frag mich, warum so viele Leute wegschauen? Ist es Angst, Akzeptanz oder Ignoranz? Ich frag es, denn je mehr Leute sich trauen, sich querzustellen, desto stärker ist der Widerstand.
Come osserva Silvia Federici, nel superstizioso Medioevo non ci furono persecuzioni di streghe e il concetto stesso di stregoneria non prese forma che nel tardo Medioevo. In quelli che vengono definiti secoli bui non si incontrano ancora processi di esecuzione di massa, nonostante la magia permeasse la vita quotidiana e fin dai tempi del tardo Medioevo romano fosse temuta dalla classe dominante come strumento di insubordinazione tra gli schiavi. Infatti fin dal tardo impero romano la magia era vista con sospetto dalle classi dominanti come parte dell'ideologia degli schiavi e strumento di insubordinazione. Nel VII e nell'VIII secolo il crimine di maleficio fu introdotto nei codici dei nuovi regni teutonici, così come già lo era stato nel codice romano. Era questo il tempo della conquista araba che a quanto pare infiammò gli animi degli schiavi d'Europa con una promessa di libertà che li spingeva a prendere le armi contro i padroni. Dawkes cita questo estratto preso dai sei libri dello Stato del 1576 di Jean Bodin. La potenza degli arabi aumentò solo in questo modo, promettendo la libertà agli schiavi. Non appena il comandante Omar, uno dei luogotenenti di Maometto, promise la libertà agli schiavi, suoi seguaci, ne attirò così tanti che in pochi anni divennero padroni dell'Oriente. Questa novità legale, continua la Federici, potrebbe quindi essere stata una reazione dell'elite all'avanzata dei saraceni, che avevano fama di essere grandi esperti nelle arti magiche. Ma a quel tempo, con il nome di maleficio, erano puniti solo quei reati che arrecavano danni alle cose e alle persone, e anche la Chiesa biasimava chi credeva nella magia. La situazione cambiò verso la metà del XV secolo. È in quest'epoca di rivolte popolari, epidemia e di incipiente crisi del regime feudale che abbiamo i primi processi di stregoneria, le prime descrizioni del Sabba e lo sviluppo della dottrina della stregoneria, con cui la magia fu dichiarata una forma di eresia e il più odioso dei crimini verso Dio, la natura e lo Stato. Tra il 1435 e il 1487 furono scritti sulla stregoneria ben 28 trattati, culminanti alla vigilia della traversata di Colombo con la pubblicazione nel 1486 del nefasto Malleus Maleficarum. Il Malleus, un classico della misoginia, fece seguito a una nuova bolla papale emanata da Innocenzo VIII, il Summis Desiderantes, del 1484, in cui si diceva che la Chiesa considerava la stregoneria una nuova minaccia. Tuttavia, il clima intellettuale del Rinascimento, soprattutto in Italia, rimase incline allo scetticismo verso tutto quanto avesse a che fare con il soprannaturale. Gli intellettuali italiani, da Ludovico Ariosto a Giordano Bruno e Niccolò Machiavelli, guardavano con ironia ai racconti clericali che narravano le imprese del diavolo ed evidenziavano invece, ed è il caso di Bruno, il nefasto potere dell'oro e del denaro. Non in canti, ma con tanti. Il motto di un personaggio in una commedia di Giordano Bruno riassume l'opinione dell'élite intellettuale e dei circoli aristocratici del tempo. Dopo la metà del XVI secolo, continua sempre Silvia Federici nel suo libro Calibano e la strega, negli stessi decenni in cui i conquistadores spagnoli soggiogavano le popolazioni americane, che il numero delle donne accusate di stregoneria cominciò a crescere in maniera esponenziale e l'iniziativa della persecuzione passò dall'Inquisizione alle corti secolari. La caccia alle streghe raggiunse il picco tra il 1580 e il 1630, cioè in un periodo in cui i rapporti feudali stavano già cedendo il passo alle istituzioni economiche e politiche tipiche del capitalismo mercantile. Fu in questo lungo secolo di ferro che, quasi per tacito accordo, in paesi spesso in guerra tra di loro, i roghi si moltiplicarono e lo Stato cominciò a denunciare l'esistenza delle streghe e a farsi carico della loro persecuzione. Con la Carolina, il codice legale imperiale, emanato nel 1532 dal cattolico Carlo V, si stabilì che la stregoneria fosse punita con la morte. Nell'Inghilterra protestante la persecuzione fu legalizzata con tre atti del Parlamento, emanati nel 1542, nel 1563 e nel 1604. L'ultimo stabiliva la pena di morte anche in assenza di danni a persone o a cose.
To fool.
Continua Silvia Federici raccontandoci come i meccanismi stessi della persecuzione confermano che la caccia alle streghe non fu un movimento spontaneo da parte dei contadini, che le classi dominanti amministrative furono costrette ad assecondare, ma fu fomentata direttamente dalla classe dominante. Questo lo scrive Lardner nel 1981. Come Christina Lardner ha dimostrato nel caso della Scozia, una caccia alle streghe comportava l'arresto e il rastrellamento di varie persone e richiedeva quindi un'organizzazione e un'amministrazione ufficiale. Prima che una persona denunciasse il proprio vicino o che intere comunità fossero colte dal panico, era necessario un indottrinamento capillare. Anzitutto, le autorità manifestavano pubblicamente una grande preoccupazione per il diffondersi della stregoneria e si muovevano di villaggio in villaggio per insegnare alla gente come riconoscere una strega, in alcuni casi portando con sé le liste dei nomi delle streghe sospette, minacciando di punire chi le aiutasse o le nascondesse. In Scozia, con il sinodo di Aberdeen del 1603, ai ministri della Chiesa presbiteriana fu ordinato di chiedere ai parrocchiani, sotto giuramento, se sospettassero di qualche strega. Fu anche deciso di mettere delle scatole nelle chiese per consentire ai delatori di rimanere nell'anonimato. Quando poi il sospetto cadeva su una donna, il sacerdote dal pubblico esortava i fedeli a testimoniare contro di lei, proibendo a chiunque di aiutarla. Anche in altri paesi si sollecitarono le denunce. In Germania questo era il compito dei cosiddetti visitatori, istituiti dalla Chiesa luterana col benestare dei principi tedeschi. Nell'Italia settentrionale furono i ministri del clero e le autorità a fomentare i sospetti, ad assicurarsi che si trasformassero in denunce e che le accusate fossero completamente isolate, obbligandole tra l'altro a portare segni distintivi sugli abiti in modo che la gente si tenesse lontana da loro. La caccia alle streghe fu anche la prima persecuzione in Europa in cui si fece uso di una propaganda multimediale per generare una psicosi di massa tra la popolazione. Allertare la gente sui pericoli che ponevano le streghe, con libelli che pubblicizzavano i processi più famosi e i dettagli dei loro atroci delitti, fu uno dei primi compiti della stampa. Allo scopo furono soldati artisti, tra cui il tedesco Hans Grimbaldung, a cui si devono i ritratti più degradanti delle streghe. Furono però i giuristi, i magistrati, i demonologi, spesso incarnati in una stessa persona, che diedero il contributo più grande alla persecuzione. Furono loro che strutturarono le argomentazioni, risposero alle critiche e perfezionarono una macchina legale che alla fine del XVI secolo dava una forma standardizzata, quasi burocratica, ai processi, motivo della crescente somiglianza tra le confessioni al di là dei confini nazionali. Nel loro operare, gli uomini di legge poterono contare sulla cooperazione dei più insigni intellettuali del tempo, inclusi vari filosofi e scienziati, che sono tuttora salutati come padri del razionalismo moderno. Tra loro il teorico politico inglese Thomas Hobbes, che, nonostante il suo scetticismo riguardo all'esistenza della stregoneria, approvò la persecuzione come mezzo di controllo sociale. un accanito nemico delle streghe, ossessivo nel suo odio verso di loro e nei suoi appelli a versare il sangue, fu il francese Jean Bodin, famoso avvocato e teorico politico, definito dallo storico Trevor Roper l'Aristotele e il Montesquieu del XVI secolo. E per oggi con Calibano e la strega, il libro di Silvia Federici, ci fermiamo qui, anche perché è pure parecchio pesante ascoltare queste atrocità che sono state commesse e da chi poi in realtà sono state commesse. Quindi per oggi ci fermiamo qui, ricordandovi che il mese è iniziato e stanno ricominciando le assemblee delle donne e delle libere soggettività, dei consultori, che stanno crescendo altre assemblee a Roma e nel Lazio e quindi anche in tutta Italia, grazie anche alla prima call nazionale che c'è stata, e come vi ricordo ce ne sarà un'altra venerdì 9. Probabilmente la prima assemblea ci sarà domani, perché è il primo martedì del mese, al consultorio di via Adenina, che è lo stesso di via Monza e di via Iberia, sempre dalle 3 alle 5, e poi vi aggiorneremo mano a mano con le prossime date, i prossimi appuntamenti, i prossimi presidi e le prossime assemblee dei consultori. Buon pomeriggio a tutte, tutti e tutto da Normale Follia.